Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
Buona domenica da Federico Taddia
e Matteo Bussola.
Eccoci qua come ogni settimana, i Padri Eterni, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri. Lo facciamo a nostro modo, con tante storie, tante testimonianze. Cerchiamo anche di portarvi tanti punti di vista. Radio24.it è il nostro sito, da dove puoi poter scaricare il podcast. C'è l'indirizzo mail per contattare la redazione, padrieterni@radio24.it, oppure ci trovate nella nostra pagina di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24, dove mettiamo anche un po' di link, copertine dei libri che trattiamo, insomma un po' di informazioni riguardanti il programma. Giorni non facili, da regione a regione la situazione ovviamente è diversa. Occhi nei miei figli, adesso impaurita è parola grossa, un po' di perplessità, un po' di rassegnazione, questa scuola.
Un po' anche di ansia per il pare ritorno, quantomeno in parte, alla famosa DAD, no? La didattica a distanza, che poi, Fede, riflettevo oggi, DAD si dice allo stesso modo di DAD in inglese, padre, no? Quindi noi siamo dei DAD in DAD, cioè praticamente ci tocca per forza.
sulla distanza poi alcuni di noi, io per primo, siamo fortissimi, quindi no, sono veramente credo che insomma hanno bisogno della nostra vicinanza, credo abbiano bisogno anche del vedere che ci siamo vicini alla scuola, agli insegnanti, cioè non che ognuno fa la propria gara, non che ognuno prenda la propria direzione, ma che si parla, abbiamo detto mille volte, no, di questa alleanza, di questo patto educativo tra genitori e scuola. Credo che mai come in questo momento sia importante perlomeno parlarsi, capirsi, veramente trovare una direzione comune.
Riscoprirsi alleati e non rivolgersi l'uno contro l'altro come avversari, questa è la chiave.
E noi partiamo con i Padri Eterni, e lo facciamo con le notizie del giorno.
Beaucoup de mots, très peu d'humour, moitié pinson, moitié vautour, tout dépend de l'heure et du jour, de l'édition et du tirage. Ils ont autant d'élan moral, ils ont de pages à leur journal, ça fait du bien, ça fait du mal, tout dépend de leur avantage. Ils vous habillent à leur façon, vous prêtent des déclarations, vous coupant deux ou trois tronçons, ils vous tuent, puis ils vous encensent. Ils racontent ce qu'ils ont su d'un autre qui a bien connu, un autre qui a très bien vu. Quand ils n'ont rien su, ils inventent.
Ci sono idee che tu le vedi e dici: ma perché non ci ho pensato io?
Guarda, questa proprio quando l'ho vista ci ho proprio detto: ma perché?
Io mi sono anche dato la risposta: perché non sai disegnare. Quindi io l'ho trovata la risposta. Nel tuo caso, invece.
No, nel mio caso temo che proprio è proprio il classico caso di quando una buona idea è venuta a qualcun altro.
Sì, insomma, anche perché, no? Tante volte da padre, mi sono accorto anch'io da padre, no? Che magari cerchi di suggerire a tuo figlio di: ma hai dato una sfogliata ai quotidiani, l'hai ascoltata la radio, l'hai guardato un telegiornale, insomma le stai seguendo le notizie del giorno, e loro ti guardano a volte un po' come stessero guardando un dinosauro, succede anche questo, e poi arrivano queste idee e dici bravo, bravo, bravo. E lui si chiama Alfredo Carlo, è un padre, è un designer, uno che insomma con la grafica ci sa fare, ed ha aperto questo canale Instagram bellissimo, datelo a vedere, che si chiama Rassegna Stampa per Bambini, molto semplice il nome, e quello che fa lui è quello: ogni giorno sceglie 5 notizie, poco testo, una bella illustrazione, ma quanto basta appunto per aggiornare le nostre figlie e i nostri figli, quanto basta per comunicare una notizia. Ciao Alfredo, benvenuto ai Padri Eterni.
Grazie.
Allora, come ti è nata questa idea? Insomma, è ovvia, è quasi banale la prima domanda, però visto che abbiamo detto che è una bellissima idea, qual è la sua genesi?
Ma devo onestamente devo dare credito molto ai miei figli, in effetti, perché è nata in maniera molto spontanea, perché in effetti a colazione, soprattutto in vacanza, capita che chiedano: ma cosa hai letto sul giornale? Perché sanno che ho questa abitudine comunque di leggere il giornale prima che si alzi, no? Generalmente. Mi sono accorto che nel cercare una risposta scavavo nella memoria breve e cercavo delle notizie che avessero senso un po' per loro, quindi non che fossero di cronaca nera o solamente quelle più pesanti, ma che fossero notizie che ci davano lo stimolo a chiacchierare. E dopo un po' ho pensato che fare un disegno mi aiutava anche a raccontarlo in maniera più semplice, quindi ho cominciato a farlo in maniera molto spontanea, prima di arrivare alle 5 notizie e così via, disegnandone qualcuno. Poi ho pensato che questa cosa poteva interessare effettivamente anche altri bambini oltre ai miei due.
Ma fra l'altro, Carlo, guarda, la tua insomma è un'idea eccellente, anche perché, no, come tutti sanno, il linguaggio del fumetto permette di coniugare e di far interagire la parola scritta con la parola disegnata poi alla fine. E la domanda che tutti ti vorremmo rivolgere, cioè, funziona effettivamente? Sei riuscito ad appassionare i tuoi figli, i tuoi bambini alle notizie con questo strumento?
Ah, non ho delle prove all'esterno. In casa è un'abitudine ormai che abbiamo la mattina di guardarle velocemente prima di andare a scuola, e quello che avete detto sull'illustrazione e le parole effettivamente è uno degli elementi chiave, nel senso che l'illustrazione attrae un po' l'attenzione, poi le parole sono sempre un po' incomplete, queste sono come delle inizio di notizie. Infatti per me l'importante era che loro, che queste notizie servissero a loro per rendersi conto di che cosa un po' succede nel mondo, ma soprattutto che servisse per avviare una conversazione, quindi con magari una parola che non conoscono bene o un paese che non conoscono bene, dire: ma questo paese dov'è? Questa parola cosa significa? In modo che da allargare la conoscenza condivisa, ecco.
Certo, ma pensi anche alla sensibilità delle bambine e dei bambini quando scegli le tue notizie, nel senso ti censuri, ci sono argomenti che non tocchi, cerchi di anche offrire un'alternanza, no? Che ne so, c'è comunque l'attualità, c'è tanto Covid ovviamente, però ogni tanto vedo che c'è anche qualche qualcosa di costume, qualche curiosità.
Sì. Diciamo che l'unica scelta che ho mantenuto coerente è quella di evitare appunto le notizie più violente. Penso che di quello non ci sia bisogno di parlare più, non che non ci sia bisogno di parlare, perché in realtà ne parliamo poi, però non le metto all'interno delle notizie. Le notizie di solito cerco un equilibrio tra quelle che sono attualità, ovviamente ho iniziato per caso il 1 marzo e quindi sono diventate, da allora il Covid è praticamente onnipresente, almeno una notizia, ma poi in quello che è un po' la politica, che è meno i litigi tra i partiti, ma cosa significa fare politica, scelte di governo, governare e così via, e poi delle notizie sì di costume rispetto a scrittori o persone o designer, ricercatori, che mi hanno anche lo spunto a capire che nel mondo ci sono tantissime diverse attività. E poi anche il tema dell'ambiente è un tema che in casa, penso in tutte le case, è molto affrontato anche con i più piccoli, e quindi spesso ritorna anche quello, è una cosa che non metto di mia spontanea volontà, ma mi aggancio a notizie che comunque ci sono quasi quotidianamente sull'argomento.
Carlo, ti è mai capitato che qualche altro genitore, qualche altro padre magari ti scrivesse per indicarti un suggerimento, o magari anche per rivolgerti una critica riguardo ad una notizia che tu avevi dato magari in un modo che lui non aveva gradito?
Allora, la prima assolutamente sì, e devo citare l'amico del liceo Paolo, che è un fornitore di notizie, diciamo più o meno una volta a settimana arriva una notizia, perché anche lui ha l'abitudine di leggere le notizie alla figlia, e quindi quando ho cominciato questa cosa mi ha detto, ogni tanto mi segnala, okay, delle cose particolari. E su Instagram ogni tanto qualche commento, diciamo, i social si prestano molto a volte alla polemica facile, quindi qualche commento che io però ho sempre preso e cerco di prendere in maniera costruttiva, quindi magari è stato detto: ma hai tralasciato questo aspetto, e benissimo, lo prendo in considerazione e magari la prossima volta lo inserisco. Certo. Però non delle critiche particolarmente aggressive.
Si può fare anche i commenti e spiegate a mio figlio, questa è una versione successiva. Grazie Alfredo, ricordiamo rassegna stampa per bambini di Alfredo Carlo ogni mattina su Instagram. Ciao e grazie Alfredo.
Grazie a voi.
Ciao ciao ciao. Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i padri e te.
Padri eterni.
Klaus canta Mica, la mia casa, questa casa che è diventata, che diventa, che è stata il nostro rifugio, e quelle tutti a casa, che è un invito che queste settimane sta arrivando da tante persone. Abbiamo già detto che insomma siamo assolutamente contrari alle scuole chiuse, e questo tutti a casa dovrebbe riservare perlomeno uno spazio di attenzione nei confronti dei nostri ragazzi. Ma tutti a casa è anche il titolo di un libro, ahimè, quanto mai attuale, vero Matteo?
Ma molto attuale. Tutti a casa, amici, scuola, famiglia, cosa ci ha insegnato il lockdown, di Alberto Rossetti.
Esatto, Alberto Rossetti, che è psicologo e psicoterapeuta, si è chiesto ma che fine hanno fatto gli adolescenti durante il primo lockdown, ed è un libro pieno di spunti che veramente sono utili per queste settimane, per prepararci nel modo migliore, non a un tutti a casa di nuovo, ma sicuramente a gestire quelle che sono quarantene, quelle che sono soluzioni, speriamo, no, che almeno di non rivedere così come le abbiamo viste a primavera. Ciao Alberto, ben ritrovato qui ai Padri Eterni.
Ciao, ciao, ciao.
Cosa ci ha insegnato il lockdown? Forse non abbastanza se ci siamo dentro di nuovo.
Questa è una bella riflessione, certo, ma in realtà tante cose però ce le ha insegnate. Io penso che nel libro le ho chiamate tracce, penso che noi dobbiamo un po' andarle a ricercare queste tracce, dobbiamo metterci a ripensare a quei mesi, anche adesso, anche se non è facile, e andare a riscoprire quali sono stati quei momenti, quelle emozioni, quei segnali che possono insegnarci qualche cosa. E per me la cosa più importante che ci ha insegnato a tutti, compresi i ragazzi, è la nostra fragilità, la fragilità nostra, la fragilità del mondo in cui viviamo, e questo è il primo insegnamento che dovrebbe metterci sull'attenti quando in qualche modo buttiamo lì giudizi senza pensarci troppo, no? C'è una fragilità di fondo e non possiamo certo pensare di combatterla pensando di avere il controllo di tutto, no? Qualche cosa si è rotto, qualche cosa si rompe sempre nella vita dell'uomo, e in quei mesi qualche cosa si è rotto pesantemente. Ora dobbiamo però gestire queste cose rotte andando avanti senza paura.
Ma Alberto, guarda, è molto bello il fatto che tu usi la parola fragilità. Beh, allora, intanto, guarda, devo dire, il tuo libro è particolarmente interessante perché ci sono spesso troppi adulti che parlano ai ragazzi e di ragazzi, ma pochi che diano voce ai ragazzi. E nel tuo libro invece questa voce c'è. Dicevi della fragilità, no? Forse non è un caso che il tuo bel libro si apra con quella racconto del kintsugi. Credo che si dica così, no? Quella disciplina giapponese che insegna a ricomporre le tazze o i pezzi rotti, a ricomporre i cocci, evidenziando le linee di giunzione con una vernice dorata, come a dire che la fragilità è preziosa, come a dire che le nostre ferite ci servono. Dentro queste si nasconde anche un'opportunità. Forse questa fragilità di cui tu parlavi dovremmo imparare ad accoglierla, no?
Guarda, per me il punto centrale è accoglierla, significa per quel che riguarda un genitore, un padre, poterla ascoltare. Io sono partito veramente da questa consapevolezza. Io continuavo ad ascoltare adulti che parlavano dei figli e raccontavano di quanto stavano male o di quanto stavano bene a casa tutto il giorno. Su Netflix, videogame, e lì mi sono un po' insospettito, no? Anch'io ho avuto un attimo di mi ero un attimo perso come tutti in quel periodo, e lì mi sono insospettito e mi sono detto ma effettivamente i ragazzi dove sono, no? Cioè non li sto sentendo, e nel momento in cui invece mi sono rivolto a loro, questa dimensione di fragilità è venuta fuori in maniera piuttosto evidente, ma tra l'altro neanche troppo nascosta da parte dei ragazzi, nel senso che non è che ne facessero un segreto, no? di stare male, di essere in difficoltà, di non stare vivendo un bel periodo, e c'era questa discordanza, no? Tra un mondo adulto che continuava a dire che alla fine i ragazzi stavano bene, alcuni ragazzi mi hanno anche raccontato, ahimè, di professori che gli dicevano che dovevano essere fortunati, no? Perché stavano a casa tutto il giorno, e loro invece che continuavano a dire ma noi in realtà stiamo male, no? Noi stiamo patendo questa situazione. Certo. Noi ci sentiamo indeboliti, per niente fortunati, no, a vivere tutto questo. Vorremmo andare a scuola come sempre, non l'abbiamo chiesto noi, ma d'altronde non l'ha chiesto nessuno, ci mancherebbe. E quindi accettare la fragilità è fondamentale, ma un ragazzo riesce ad accettarla se ha qualcuno che l'ascolta, la fragilità.
Ma infatti questo è fondamentale. Alberto, siamo ripartiti da loro, degli adolescenti, no? Scuole chiuse in alcune regioni, la didattica a distanza per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori. E secondo te, dopo la prima esperienza di lockdown, ragazzi e ragazze oggi hanno strumenti nuovi, strumenti diversi per affrontare questo momento? E noi padri abbiamo strumenti nuovi, strumenti diversi per aiutarli?
Allora, i ragazzi sì, ma anche noi padri, noi adulti. I ragazzi, intanto la consapevolezza di avercela fatta una volta, e non è poco. Cioè, insomma, abbiamo passato un periodo difficile, l'abbiamo superato. Il pensiero, secondo me, centrale rispetto alla scuola che i ragazzi possono aver fatto nei mesi durante il primo lockdown è che forse per la prima volta si sono chiesti qual è il ruolo della scuola, qual è l'importanza della scuola per me, e questo è fondamentale oggi poterlo tenere a mente, poterlo mettere in gioco. E poi, per quanto riguarda i ragazzi, hanno scoperto i loro limiti, no? Dove hanno fatto più fatica, vanno recuperati per poterli utilizzare anche adesso, per poter anche fare delle richieste specifiche ai professori senza problemi. E lo stesso discorso vale un po' per gli adulti. Non si deve pensare che quello che diciamo è stato è un capitolo chiuso. Ahimè, forse in molti l'hanno pensato, l'abbiamo pensato quest'estate. Bisogna recuperarlo, dando la possibilità ai ragazzi davvero di esprimersi maggiormente. E poi, secondo me, lasciarli anche davvero liberi di poter raccontare il loro vissuto senza doverlo giudicare. Questo per me anche molto fondamentale, certo. Questo è uno strumento nuovo.
Ma infatti, Alberto, guarda, una risposta secca, cioè, in questa tua ricognizione, che cosa hai trovato più di tutto? Cioè, hai trovato più paura nei ragazzi, più fiducia nel futuro, più rabbia? Cosa?
Fiducia del futuro, poca. E questa è la cosa che fa più male. Molta rabbia per quello che si stava perdendo, e molta preoccupazione. I ragazzi erano molto preoccupati e spaventati di poter fare del male ai propri genitori e ai propri nonni. E questo per me è il tratto su cui infatti dobbiamo smetterla un po' di puntare il dito contro i giovani, perché non facciamo nulla di buono, no, nel continuare a dirgli che sono loro a portare le malattie a casa, sono loro ad assembrarsi, ad andare in giro senza mascherina, perché a parte che non è vero, ma comunque sia non dobbiamo seguire quella strada assolutamente.
Tutti a casa, amici, scuola, famiglia, cosa ci ha insegnato il lockdown? Il titolo del libro, edito da Feltrinelli, in libreria dal 29 ottobre, quindi da giovedì prossimo. Ringraziamo Alberto Rossetti per essere stato con noi. Ciao Alberto.
Ciao, grazie a voi.
Grazie Alberto.
Noi adesso ci fermiamo, al momento del meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i padri eterni.
Padri eterni.
Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua con i padri eterni, radio24.it. Vi ricordo il nostro sito, se volete poi riascoltare il podcast, padrieterni@radio24.it. Invece, se volete scriverci, tutto ciò lo potete fare anche attraverso la nostra pagina Facebook. Matteo, adesso è il momento di parlare di un papà, di un maestro, di un padre,
di uno scrittore.
Ieri era il suo compleanno, i suoi 100 anni. Stiamo parlando ovviamente di Gianni Rodari, a cui tutti noi che giochiamo con le parole dobbiamo tanto, e andiamo a conoscerlo meglio partendo da una canzone nuova, una canzone che è in radio praticamente da ieri ed è un omaggio a Gianni Rodari.
Qualcuno che la s'allunga, mi spieghi questo mistero, il cielo è di tutti gli occhi e di ogni occhio il cielo intero, è mio quando lo guardo, è del vecchio e del bambino, dei romantici e dei poeti, del re e dello spazzino. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio se vuole si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio se vuole si prende la luna intera, le stelle come te il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo
non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle, comete e il sole. Il cielo è di tutti gli occhi e ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle, comete e il sole. Il cielo di...
Era il 23 ottobre del 1920, quindi ieri l'altro, appunto venerdì, quando nasceva 100 anni fa Gianni Rodari, e da venerdì c'è questa canzone, Il cielo è di tutti, le voci sono quelle di Fiorella Mannoia e Tony Bungaro. Qui diamo il benvenuto qui ai Padri Eterni. Ciao Tony.
Ciao a tutti. Buon tempo, come si dice dalle mie parti.
Grazie a te. Tony, tu sei uno dei cantautori, insomma, più eleganti, più raffinati del panorama della musica italiana. Come mai ti sei affidato a Gianni Rodari con questa bellissima filastrocca per questo pezzo?
È nato tutto in maniera molto, ma molto naturale, perché racconto sempre come è avvenuto tutto questo. Ero a casa di Fiorella per progettare canzoni e mi fece leggere questa poesia. Io Rodari chiaramente lo conoscevo, noi che viviamo di parole e musica, e io ero sempre affascinato dalle sue visioni, no? E quando ho letto Il cielo di tutti me ne sono innamorato immediatamente, e mi portai a casa questo foglio che Fiorella aveva sul tavolo, e la sera ho aspettato il momento giusto. Sono stato anche fortunato perché l'ho scritta in un attimo, il tempo di questi 2 minuti e mezzo di bellezza, di parole, di grande, ma anche lungimiranza, di un testo così trasparente, ma così anche sottile, no? Questa visione potente di Rodari. E così è successo, ho scritto la musica e miracolosamente è uscita in 3 secondi. Questa è la bellezza del nostro lavoro, no? A volte aspetto una vita per una canzone, invece questa mi aspettava, questa poesia, e sono molto felice di averla condivisa con Fiorella, perché a prescindere dalla nostra amicizia, dalla nostra complicità, era bello e giusto così, onorare questo grande scrittore, questo grande poeta.
Ma guarda Tony, questa canzone mi verrebbe da dire è proprio un incontro, un incrocio di bellezze, no? Tra l'altro ricordiamolo, questa poesia, questa filastrocca è tratta da Filastrocche in cielo e in terra, probabilmente il libro forse più conosciuto di Rodari. Mi verrebbe da chiederti, tu cerchi di applicare la lezione di Rodari oltre che nella tua professione, nel tuo essere padre?
Assolutamente, ma l'ho avvantaggiato perché avendo una figlia, poi una figlia che è cresciuta in mezzo alla natura e nella città, ho sempre messo in atto proprio un modo di stare nelle cose, ma perché poi un genitore, quando vede questi figli crescere, cerca di, almeno si sforza, tenta di dare una visione completamente anche nuova ai figli, perché poi basta poco, i figli si annoiano, basta poco, i figli si viziano, e invece questa poeticità proprio all'interno della mia vita, nei confronti anche di mia figlia, è stata fondamentale, cioè il crescere gli alberi, forse è una parola che è sempre stata nell'aria, nella mia vita, già dai miei genitori, che io ho trasferito a mia figlia, che è quella del potere dell'amore, il potere di guardare le cose con questa parola così gigante, no? Che spesso ne abusiamo, che è l'amore. L'amore perverso, tutto quello che ci circonda negli occhi, nel pensiero, nel nostro andare ogni giorno verso questa vita che a volte, no?
È, certo.
C'è anche piena di curve, di discese, di salite, però questa parola incendia sempre l'anima, incendia ogni volta anche un momento di ostacolo, no? Ti mette nella condizione di salvarti.
Certo, insomma, è poi quella parola, no? Che poi ti fa dire il cielo è di tutti, che è vero, no? Questo grande abbraccio avvolgente. Tony Bungaro, grazie davvero e complimenti per questa canzone, questo inno alla fantasia, un bellissimo omaggio a Gianni Rodari. Ciao e buona domenica.
Alla prossima, buona domenica a tutti. E il cielo di tutto, adesso è tutta per voi, finalmente.
Zucca pelata, fatti i tortelli.
E non per niente sono i fratelli.
I suoi fratelli fanno la frittata.
E non per niente zucca pelata. I suoi fratelli fanno la frittata.
Zucca pelata, fatti i tortelli.
E non fa niente i suoi fratelli.
I suoi fratelli fanno la frittata.
E non fa niente zucca pelata. I suoi fratelli fanno la frittata. Non fanno niente la zucca pelata.
Le parole di Gianni Rodari, la musica di Sergio Endrigo, uno dei pezzi più allegri, più belli, credo, no? della nostra storia, della storia della canzone per i più piccoli e non solo. Rimaniamo insieme a Gianni Rodari e volevamo capire insieme appunto il rapporto tra Gianni Rodari e la paternità, il suo essere figlio, il suo essere padre, il come ha usato anche la figura del papà nei suoi tanti scritti. E lo facciamo con quello che è il massimo esperto in Italia di Gianni Rodari, docente universitario. Diamo le benvenute e ringraziamo a Pino Boero per essere con noi. Ciao Pino, buona domenica.
Ciao, buona domenica a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Insomma, si sono conclusi questi festeggiamenti, questi per i 100 anni di Gianni Rodari. Tu li hai seguiti giorno per giorno, veramente si è letto tanto, si è ragionato tanto sulla figura di Gianni Rodari. Con te appunto volevamo capire quanto il suo essere figlio, il suo essere padre ha influito nella sua scrittura.
Beh, sicuramente ha influito moltissimo e soprattutto ha influito la dimensione, se vogliamo, anche più drammatica di quello di essere rimasto orfano a 9 anni con un padre che era un padre amorevole. Gianni ricorda che il padre faceva il fornaio e preparava per lui e per il fratello dei panini particolari. Insomma, c'è tutto un racconto e una storia di Rodari. E naturalmente ricorda Rodari che il padre è morto uscendo accaldato dal forno per salvare un gattino rimasto in mezzo a una pozzanghera. E quindi, ad esempio, il tema del pane, del fornaio e del gatto, che è l'animale preferito e sempre presente nelle filastrocche e nelle storie di Rodari, indubbiamente nascono da quello, come nasce l'importanza e il ruolo della figura paterna. Rodari è stato figlio di questo padre che lui ricorda anche in parti, diciamo, intime, nel momento in cui viaggia in Russia, ricorda il pane dorato, eccetera, ma è stato anche padre amorevole della figlia Paola, che chiama appena nata Stellina, con la quale in qualche modo collabora, perché non dimentichiamo che Paola ha illustrato alcuni dei testi, novelle fatte a macchina, c'era 2 volte il barone Lamberto del padre, quindi questo rapporto di continuità e di amore sicuramente c'è stato.
Pino, ma guarda, mi verrebbe da dire quasi, no, che in Gianni Rodari l'importanza della figura paterna è anche un'importanza dell'uso della parola, no? La parola come strumento non solo per orientarsi nel mondo, ma anche letteralmente per crearlo. Penso a C'era 2 volte il barone Lamberto, no? Quando il vecchio barone viene tenuto in vita letteralmente dalle persone che continuano a pronunciare il suo nome. Secondo te, noi padri possiamo attingere a questa capacità di Gianni Rodari, riscoprirla per insegnare ai nostri figli parole nuove?
Ma sicuramente Rodari aveva scritto Tra noi padri, no? Questo tema di paternità e di attingere, e questo tema che è venuto fuori delle parole, della parola ripetuta, della parola che fa vivere, io credo sia importante non solo a livello di padri e di paternità, ma a livello genitoriale, a livello di educazione. L'idea di non fermarsi al significato immediato, l'idea che comunicare sia qualcosa, le parole si devono non tanto dire quanto dare come dono, e io credo che questo sia molto legato alla dimensione affettiva, familiare, alla dimensione di paternità. Quindi davvero c'è un legame forte fra quello che era la formazione e la storia di Rodari e quello che è stato invece lo sviluppo letterario altissimo delle filastrocche, delle favole.
Poi c'era il padre di favole al telefono, questo padre che è appunto rappresentante, che ogni sera al telefono raccontava una favola. E aveva un'idea moderna della paternità Gianni Rodari?
Ma sicuramente sì, aveva un'idea tanto moderna che in una poesia dedicata alla figlia dice: adesso sono pronto a dirti tanti sì per i no che tu da grande mi dovrai dire per essere coerente con te stessa, cioè l'idea che occorra sì stare vicino all'infanzia, mettere al centro l'infanzia, ma con la consapevolezza che l'infanzia cresce e si diventa donne e uomini forniti di autonomia, anzi io adulto, padre o madre, contribuisco a crearti questa autonomia proprio per il no che tu mi dovrai dire per essere coerente con te stesso. A me pare questa bellissima e straordinaria vocazione pedagogica, ma nel senso giusto, nel senso di centralità della persona e di crescita dell'infanzia.
Ringraziamo Pino Boero per essere stato con noi. Ricordiamo 100 Gianni Rodari, sia il sito sia l'hashtag su tutti i social, per conoscere e scoprire le tantissime attività che si sono svolte, convegni, mostre, un sacco di documenti per appunto continuare a conoscere, continuare a diffondere la figura di Gianni Rodari. Grazie davvero Pino, buona domenica.
Buona domenica a tutti, arrivederci.
Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Sleep, don't visit, so I choke on the sun. And the days blur into one backs of are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts or golden grass. There's never much, but we've made the most. Welcome home.
Abbiamo salutato Gianni Rodari. Abbiamo parlato delle sue favole al telefono. Poi ci sono favole invece che si intrecciano con la realtà. Una realtà che anche dura, no? Spesso lo sappiamo anche attraverso le tante storie che raccontiamo, tanti papà che sono con noi. Papà come Andrea, suo figlio Ema ha una malattia, non ci vede, non si regge sulle sue gambe, però Ema... Ema dissemina la sua vita di messaggi, di sguardi, di frasi. Lui, Andrea, se le è segnate mese dopo mese, anno dopo anno, proprio per non perdere nessuno di questi momenti. Ema ha compiuto 18 anni in questi giorni e ha ricevuto un regalo molto particolare, un libro. Si chiama Nulla spegne le stelle e questo libro è composto da 18 fiabe, una per ogni anno, 18 fiabe che Andrea Spessotto ha scritto per lui. Ciao Andrea, buona domenica.
Sì, buongiorno a tutti, intanto, grazie.
Grazie a te per essere con noi. Che bella questa idea, ma cosa ha significato per te regalare queste 18 fiabe, queste 18 tappe quasi, queste 18 boe della vostra vita ad Ema?
Beh, dunque, per me è stata una cosa molto importante, perché sono, appunto, come avete detto voi, sono 18 racconti, 18 favole per i 18 anni suoi. Un regalo per una vita che sicuramente a Emma lo ha preso a pugni tante, troppe volte. Ho sempre raccolto, appunto, questi pensieri, ho sempre scritto pensando, appunto, di leggere per lui e di lasciargli anche un regalo, qualcosa di mio che un giorno avrebbe potuto anche lui magari leggere ai suoi bambini, insomma, ecco. Io ho sempre pensato che la fantasia ricopra un ruolo molto importante, specialmente nei bambini e non solo nei bambini, perché la fantasia ti prende per mano, ti accompagna nella scoperta del mondo in cui viviamo, ti porta in luoghi fantastici dove colori, suoni, profumi e voci sono importanti, molto importanti. Emanuele per i primi anni della sua vita ovviamente ha potuto vedere e quindi ha una memoria molto forte di tutto, perché ha una memoria veramente molto importante, e quindi mi piace pensare che comunque attraverso le parole lui possa ricordare, rivivere, perché no, anche continuare a viaggiare.
Andrea, ma infatti guarda, una sensazione molto forte che si prova leggendo queste favole è, sono favole molto visive, si capisce, no, si intuisce almeno che il tentativo è proprio quello anche di restituire uno sguardo a Emma, no? A Emma e a tutti i bambini naturalmente,
sì,
ai quali sono rivolte. E il linguaggio delle favole, ne abbiamo parlato anche altre volte, no? Cioè, può essere per te proprio una chiave, un modo, un veicolo per riuscire a trasmettere messaggi importanti anche ai nostri figli?
Sì, no, assolutamente sì. Allora, io non voglio che le favole vengano viste proprio come una morale, però sicuramente c'è sempre un qualcosa all'interno di ogni favola che serva come una piccola, non so se lezione è la parola giusta, però io credo che, ad esempio, non so, i personaggi sono normalmente semplici, spontanei, anche ingenui, ma proprio per questo i miei personaggi sanno sorprendersi e sanno emozionarsi, sia che sia bambini che siano animali, e io credo che questo sapersi emozionare, sapersi sorprendere sia una delle cose più importanti per i bambini, ma non solo, anche per gli adulti, insomma, ecco. Io credo che, ad esempio, non so, prendiamo la favola di Emanuele dopo aver vissuto una sua avventura farà in modo poi di aiutare gli altri bambini a rispettare la natura, a farne capire l'importanza. Oppure, non lo so, se posso permettermi, anche, non so, il Tasso Rodolfo, che è l'ultima che ho scritto, che affronta proprio il tema della disabilità e della solitudine dei bambini che crescono senza amici, perché i bambini, quelli che stanno bene, normalmente hanno paura, spesso hanno paura di chi non corre dietro un pallone o di chi non sa impennare con una bicicletta. Insomma, ci sono dei messaggi all'interno di ogni racconto che io spero possano arrivare, insomma, che poi ognuno di noi, ogni bambino principalmente, ma anche gli adulti, insomma, possano servire per riflettere e per pensare.
Nulla spegne le stelle, questo è il titolo, ricordiamo, sì. L'orto della cultura,
l'orto
la casa
della
editrice,
cultura,
esatto.
La casa editrice di Udine. Sì.
So che Emma ti ha detto sei un ottimo scrittore, sì, che insomma, sì, a me i miei figli non l'hanno mai detto,
neanche a me.
Allora, è un'emozione grandissima, devo dire la verità,
ci
perché
credo.
Emanuele ha una sensibilità pazzesca. E quando l'altro giorno era più emozionato, non lo so, perché io sono molto emozionato, ma lui era più emozionato di me, mi ha detto così, mi ha detto: papà, tu sei un ottimo scrittore, questo mi ha, non so come dire, insomma, mi è venuto un groppo, se si può dire come
certo.
Termine, insomma, è stata una cosa molto bella.
Sai Andrea, che insomma, leggendo la tua storia, la cosa che più mi ha colpito è questa, no? Molte volte... Ma me ne accorgo io riguardando magari le foto dei miei figli quando erano bambini, ripensi anche alle cose che hai fatto, ti accorgi, no? Sì, che tante cose le hai dimenticate, le hai perse, sono passate, il tempo comunque cancella, la quotidianità, la fretta. Questa cosa che hai fatto tu di segnarti, di appuntarti, è un qualcosa che sarebbe veramente da consigliare a tutti i genitori, perché è un diario emotivo di un qualcosa che non riesci a recuperare poi da grande, credo.
No, io sono d'accordo, ovviamente. Io credo che effettivamente, ma l'hai detto perfettamente tu, cioè si rischia di dimenticare tante cose, tanti momenti e tante parole che invece in realtà racchiudono dei significati molto importanti. Alcune delle frasi, ovviamente, che so che ha citato anche il Corriere della Sera, per me sono cose che Emanuele ha detto e che io assolutamente dovevo segnarmele, perché non avrei mai voluto dimenticarmele, perché sono cose veramente con un significato molto forte, ma io credo che sì, potrebbe essere una cosa carina anche per altri, magari lo faranno in tantissimi, eh. Però quella magari di, io dico a tutti, ricordatevi magari qualcosa, segnate, fate in modo che il tempo non cancelli mai i contorni alle fotografie dei momenti della vita, perché alcune cose sono veramente importanti, insomma, fanno bene al cuore e aiutano anche ad andare avanti anche nei momenti in cui magari certo. È tutto più difficile, ecco.
Ringraziamo davvero Andrea Spessotto per essere stato con noi. Salutaci Ema, mi raccomando. Ringraziamo anche Giusy Fasano che ha raccontato la tua storia sul Corriere, insomma, usando parole giuste. Sì, grazie Andrea.
Sensibile. Io vi ringrazio a voi ovviamente per tutto e io vi auguro una buona giornata.
A te, buona domenica.
Saluto,
ciao.
Grazie,
ciao. Ciao Andrea. Ciao.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie oggi a Gianmarco Ferronato, la parte tecnica, Danilo Di Trani con noi in assistenza e con noi anche come sempre ha scritto la puntata. Radio24.it, il nostro sito per scaricare il podcast, padreeterni@radio24.it. Se volete contattarci via mail oppure ci trovate sui social, sulle nostre pagine personali o sulla pagina del programma. Ciao Matteo, buona settimana.
Ciao Fede, sostituisco il buona settimana con un messaggio d'amore a Danilo dall'altra parte del vetro, perché le sue scalette musicali sono sempre tanta roba.
L'appuntamento, come sempre, a domenica prossima. Ciao!
Ciao!